Entrare un po' prima. Mira, entrare un po' prima.
Benissimo, la mia banda suona il rock, Ivano Fossati, ed è proprio con lui che oggi facciamo una chiacchierata.
Ciao!
Appunto, avete sentito Ivano che saluta. Iniziamo a fare, cioè stiamo ascoltando in sottofondo l'ultimo album di Ivano, e Ivano controlla.
Ivano sta controllando che non venga, che non ci siano disastri ed errori nella registrazione.
Sì, infatti, cioè, abbiamo iniziato prima a registrare, però è successo che ho lasciato la pausa inserita nella piastra e quindi non abbiamo registrato.
Non abbiamo registrato, io ho parlato per qualcosa come tre quarti d'ora, ho raccontato metà della mia vita praticamente al vuoto, al nulla, stupendo.
Dunque, Ivano Fossati, una carriera diciamo piuttosto lunga, ha attraversato
un momenti periodo, di vario,
sì, appunto,
di varia
solista,
portata,
diciamo da pochi anni, prima era con i Delirium.
Sì, solista soltanto dal 1893-94.
Dai numeri, non ci fate caso.
Prima Delirium, sì, vabbè, prima Delirium, stiamo parlando della notte dei tempi.
Sì, appunto.
Già dal tempo dei Fenici, io pensai.
Stringi, Gio.
Dunque, sì, Delirium, qualche disco anche di successo, un album che mi è caro, Dolce Acqua, e poi praticamente subito, diciamo dal 1972, il passaggio a una carriera, diciamo carriera solistica.
Sì.
Solistica, così, che vabbè, estremamente, tutto sommato estremamente più interessante, estremamente più difficile anche.
Dunque, sì. l'album migliore, cioè migliore, che ha avuto più successo è inciso con i Delirium, l'album
Dolce Acqua.
Dolce Acqua. Dolce Acqua, da cui noi ci andiamo adesso ad ascoltare un brano. Dunque, dopo Dolce Acqua...
Dopo Dolce Acqua, vabbè, dopo Dolce Acqua ci fu ancora un periodo di permanenza nel succitato gruppo. Dopodiché io mi staccai per, come già accennato, intraprendere questa sorta di sofferenza solistica. E iniziai questo calvario solitario, stupendo, cioè, una assonanza. Iniziai questa cosa con un 33 giri di incredibile, che ebbe un incredibile successo di pubblico, circa 16 copie vendute, che si intitolava Il grande mare che avremmo attraversato. Era un album realizzato con una grande orchestra, perché essendo io un insofferente incredibile a qualsiasi genere di cosa che possa durare nel tempo, e provenendo da un'esperienza di un gruppo di 5 persone, pensai bene di fare il disco seguente con qualcosa come 39 elementi erano. Però, come ti ripeto, il successo fu, come dire, cioè tardò come quantomeno a farsi vivo. Di questo album non abbiamo niente da ascoltare.
No, subito dopo
però
abbiamo,
sì,
poco prima dell'Aurora.
Esatto, poco prima dell'Aurora, che è un 33 giri che ho realizzato in coppia con Oscar Prudente.
Sì, appunto.
E, niente, che risollevò un attimo le sorti di mie, diciamo pure. E io direi, prima di dire delle cose, ascoltiamo
appunto il brano E l'Aurora, dall'album Poco prima dell'Aurora. Dunque, dopo l'album del 73 l'album del 73, poco prima dell'Aurora, il 74, Ivano.
Il 74 non è stato un anno denso di avvenimenti, per quanto mi riguarda. C'è stata soltanto la registrazione di un 45 giri che si titolava Cane di strada. Soltanto questo. Subito dopo, però, c'è stato un esperimento.
Il 75.
Sì. Un esperimento molto molto interessante, che rimane, io credo, a tutt'oggi poi una delle cose migliori che ho fatto.
Ti riferisci all'album Goodbye Indiana?
Esatto, Goodbye Indiana, che è stato un album particolarissimo per una questione tecnica, perché lo registrai completamente da solo, sì, sovrapponendo tutti gli strumenti, no? Ed è un'operazione estremamente difficile. Ora non dico tanto tecnicamente quanto è difficile che un'operazione del genere, che un disco realizzato in questa maniera, possa poi reggere nel tempo. Generalmente si cede all'entusiasmo iniziale di fare una cosa di questo tipo, e poi generalmente sempre dopo, non so, un paio d'anni ci si accorge che si è voluto fare troppo, che stilisticamente questa cosa cede in un sacco di punti. E invece, se c'è proprio un fatto che mi rallegra, è che questo disco rimane proprio una delle cose, delle mie cose migliori, anche a distanza di 5 anni.
Benissimo, e allora dall'album Goodbye Indiana ci ascoltiamo il brano Il grano e la luna. Dunque, e dopo Goodbye Indiana del 75, diciamo, ultimo brano per la casa discografica Phonit. Tu cambi casa ed entri a far parte del grande giro della RCA.
Sì.
Con un album, il tuo penultimo album, che ha riscosso veramente un enorme successo, l'album è La casa del serpente.
Sì, dunque l'album è del 77, lo registrai praticamente subito dopo essere così entrato a far parte di questo, di questa nuova situazione, di questa nuova diversa situazione. E l'album ha avuto un discreto successo. E poi subito dopo, forse, non so, al limite servì anche a rendere più chiara la mia maniera di scrivere. Io penso che sia stato un album, non tanto l'album di un cantante o di un musicista, mi sembra più l'album di un compositore, perché è molto pulito e ci sono i brani sono semplicemente, come dire, esposti. Non ci sono arrangiamenti particolarmente, come dire, non dico particolarmente avanti, ma voglio dire, non ci sono arrangiamenti proprio particolari. Ci sono dei pezzi che così avevo preparato in un arco di tempo abbastanza lungo, che sono semplicemente così esposti con una certa semplicità. E infatti questo fu un attimo, credo che fu uno dei motivi di un certo successo venuto subito dopo, di tipo autoriale, di tipo compositivo, cioè di brani miei interpretati da altre persone che hanno avuto successo. Io credo che la conoscenza di questa maniera mia di scrivere sia dovuta anche a questo disco.
Benissimo, prima di continuare vorremmo ascoltare un brano di quest'album, cioè ne ascolteremo più di uno. Andiamo ad ascoltarci il primo brano. Il brano ha per titolo Matto, quindi dall'album La casa del serpente. Dunque, e dopo Matto ci fermiamo ancora naturalmente alla casa del serpente. Per il momento non ascoltiamo niente, parliamo piuttosto di Ivano Fossati. Ivano Fossati, che appunto oltre a cantante, più che altro è anche un musicista e compositore.
E ballerino.
Ballerino, dice.
Ballerino classico, naturalmente.
Classico. Suona tantissimi strumenti, chitarra elettrica, acustica, classica, tastiere anche, il flauto.
Arpa arpa birmana.
Dunque, Ivano, sì. Andiamo un poco sul pazzo. Matto è il titolo del brano che abbiamo ascoltato poco fa, sì. E di Nilla Pizzi che mi dici?
Di Nilla Pizzi mi sarebbe piaciuto molto scrivere qualche cosa per lei. Ci sono stati soltanto dei contrattempi, come dire, cioè proprio più che dei contrattempi, dei controtempi, nel senso che non ci siamo incontrati come epoca. Ma sarebbe stata un'ottima esperienza.
Dei cantanti per cui hai scritto dei brani,
sì,
diciamo qualcuno.
Posso dire i peggiori?
Vabbè, iniziamo dai peggiori e arriveremo ai migliori.
No, sto scherzando, non ci sono peggiori, almeno non si dicono mai per le vie dell'etere. No, ho scritto cose per Anna Oxa, per Patti Pravo, per Loredana Bertè, per Mia Martini, vostra compaesana, con la sorella, ho dimenticato, sono sorelle. Poi ci sono stati dei brani miei ripresi da Mina, con mio grande piacere.
Sì.
Ci sono stati interpreti francesi, di cui adesso non ricordo il nome, che hanno fatto... Ci sono comunque molta gente, ha cantato Cosa mia. Io prima scherzavo, adesso però cioè, aprendo un attimo la parentesi un attimino più seria, è una cosa importante, è importante, ed è sempre comunque una grossa soddisfazione sentire le proprie cose interpretate da qualcun altro, soprattutto come nel caso mio ho avuto, diciamo, la fortuna di sentire questi brani reinterpretati da sempre da grossi personaggi, comunque da persone brave o quantomeno molto molto personali, per cui niente, ritengo sia un fatto importante, anche se io prima ci ho scherzato un po' così, ma era comunque senza nessuna tipo di malizia.
Dunque, a questo punto io direi, appunto, in tema Casa del Serpente, il brano appunto che ha dato titolo a tutto l'album. Ce lo andiamo ad ascoltare, quindi La Casa del Serpente. Dunque, parlando dei cantanti appunto per cui tu hai scritto dei brani, hai nominato Mia Martini. Di Mia Martini ha lavorato anche nell'album La Casa del Serpente, se non erro.
Sì, c'è un intervento, ecco, appunto, suo, poi ci sono, sì, cori, cose, sì. È stata una grossa collaborazione.
E dei cantanti italiani anche per i quali non hai scritto niente, chi è il, cioè, non facciamo distinzione migliore peggiore, ma un cantante bravo per te?
Beh, qualcuno che vuoi dire, qualcuno che mi piaccia? Beh,
sì.
ce ne sono ho l'aria di dire ce ne sono molti, ma in realtà sto pensando ce ne sono pochissimi. Mi piace molto, ammiro molto Lucio Battisti, il che può sembrare una banalità, una grossa banalità, e invece credo che non lo sia, assolutamente, perché trovo che a parte un talento smisurato, ma un senso della misura, una professionalità, una linea proprio musicale, una condotta musicale come quella di Battisti, credo che sia, almeno qui per noi, in un paese di disordinati, no? Come siamo un pochino tutti, sto parlando naturalmente a livello musicale, di indecisi, tra i quali mi metto anch'io chiaramente in prima fila, e trovo che Battisti sia un fenomeno abbastanza notevole.
Benissimo, Battisti. Attualmente... Un cantautore che sta andando abbastanza forte è Edoardo Bennato. Che cosa dici tu di Edoardo?
Mi piace molto, mi piace molto. Ti ripeto, io adesso sarei ipocrita se ti dicessi che conservo gelosamente tutti i dischi di Bennato. Però devo dire che è una di quelle cose fresche. Cioè, Bennato è sicuramente una cosa fresca, è una cosa... Non so, è qualche cosa di completamente suo, di completamente... sì, va bene, si rifà a dei canoni che sono di tutti, non sono presi già dalla particolarità degli altri. Ogni tanto senti del blues, senti del rock blues, senti delle cose di questo genere, ma va benissimo. È una cosa totalmente a sé, per cui trovo in certe cose lo trovo gradevolissimo, in altre magari può interessarmi meno, però riconosco che è sicuramente una cosa di è un musicista di valore.
A questo punto ancora un altro brano dell'album La Casa del Serpente, il brano ha per titolo Anna di Primavera.
Partito.
Dunque, quello che stavamo ascoltando è appunto dedicato versione Ivano Fossati. Sei tu che hai scritto questo brano per Loredana Bertè?
Sì. Sono io che ho scritto questo brano.
Dunque, cambiamo un poco argomento, abbandoniamo per un momento la musica. Il tuo hobby preferito?
La danza classica.
La danza classica.
Ah, e qui ti volevo. Finalmente avrò queste 5-6 ore di spazio per parlarvi della danza classica. Iniziamo da uno dei passi fondamentali e più semplici, il plissé. Credo si dica, non so. Il plissé è un passo che si, come dire, si attua pieghettando la gamba destra a pieghine piccole piccole fino ad ottenere una specie di serie di segmenti a una 90 gradi l'uno dall'altro.
Scusi, Prego. Mano, c'è qualcuno che ride in sottofondo.
No, tutta la redazione.
Ah, tutta la redazione, ho capito.
Ma giustamente, no, perché non ci crede nessuno che io sia un cultore della danza classica. Infatti sto facendo una grossa fatica per farlo credere, ma non manco mai ad una rappresentazione, ad un festival di balletti. Non manco mai, non mi perdo un balletto. Sono anni che cerco di uccidere Nureyev, non ci riesco.
E oltre alla danza classica, qualche altro hobby?
No, oltre alla dunque, a parte gli scherzi. La danza classica abbiamo scherzato. Altri hobby? Altri hobby. Se c'è una cosa che mi ha sempre messo in crisi è questa domanda. Io ho scoperto alla tenera età di 28 anni di non avere hobby praticamente, perché talmente mi assorbe la mia disastrata attività musicale che non mi rimane tempo proprio per... cioè non è che non mi rimane tempo, ma non mi rimane tempo mentale, non mi rimane spazio mentale per potermi occupare vagamente, insomma, con una certa continuità di altre cose.
Senti, diciamo, quando sei fermo, cioè non hai serate o altro, come passi la tua giornata? Cioè prima potrei rispondere io questa domanda, a letto, dorme. Comunque
no,
ora facciamo rispondere lui.
Non è vero. No, quando non sono impegnato in questo tipo di... ma non so, mi piace molto leggere. Ecco, la cosa che mi piace di più fare, oltre a suonare, a fare musica, è leggere.
Che genere?
Non so, leggo, poi ascoltare dischi di Gana è un'altra banalità, quindi vabbè, te l'ho già detto.
Che genere di letture più che altro?
Ma di tutto, tutto.
Dal Topolino?
No. Di tutto, da qualche saggio, quando riesco, persino saggistica, quando proprio mi sento in vena di affrontare delle cose un po' impegnative. Altrimenti normale, letteratura, romanzi, contemporanei. Sudamericani, quando riesco a trovarne, perché mi piacciono molto.
Senti, sei un buon gustaio, andando a questo punto alla cucina?
Alla cugina? Risposta, no.
No.
No, io sono famosissimo per ingurgitare qualsiasi cosa. Tu mi proponi un piatto di transistor, io, senza dirmi nulla, io sicuramente lo
mangio.
Lo spazzolo in un attimo.
Benissimo, non so, andiamo ad ascoltare l'ultimo brano che abbiamo in programma per l'album La Casa del Serpente. Il brano è Stasera io qui, il brano che abbiamo ascoltato è un brano di una certa importanza, se non erro è stato ripreso anche da Mina per l'album dal vivo
Mina Live 78.
Mina Live 78, appunto, che un... cioè... come il disco sigla delle sue serate alla Bussola.
Sì, infatti era un brano che serviva proprio a lei come introduzione di un po' di tutto lo spettacolo.
Dunque, a questo punto io direi di andare all'oggi. All'oggi Vanno Fossati, appunto, l'album ultimo, La mia banda suona il rock, un album inciso in Florida, a Miami. E allora, la tua esperienza discografica in America, Ivano?
Sarebbe da parlare per ore ed ore, potrei dilungarmi ancor più che sulla danza classica, perché beh, intanto mandare a registrare in America uno che già di per sé ama quantomeno almeno i modelli musicali americani, ma non soltanto i modelli musicali, anche un pochino quelle che sono le atmosfere americane, significa praticamente fare la sua gioia. Io pensavo che sarei stato magari un pochino smentito, no? In questo senso, perché molte volte una cosa che ti piace molto ma che non conosci finisce un pochino col deluderti o quantomeno del rivelarsi diversa da quello che tu hai sempre creduto. Invece no.
Hai inciso questo album con la stessa casa discografica dei fratellini Gibb, ossia i Bee Gees.
Nello stesso studio, sì.
Nello stesso studio.
Sì, sì, infatti.
Conosci i Bee Gees?
Sì, ho conosciuto due di loro, Maurice e Barry Gibb, che stavano lì in combinazione proprio nello stesso periodo. Stavano preparando un album dal vivo che ormai è uscito da parecchi mesi. E siccome in quel periodo stavano appunto facendo una tournée colossale per l'America, ritornavano ogni settimana così circa, portando dei nastri registrati dal vivo che poi loro riascoltavano e così magari correggevano in qualche punto.
Della tua esperienza appunto musicale in America?
L'esperienza proprio strettamente musicale è stata importante per così, perché prima di tutto si sono rivelate vere certe cose che io pensavo a livello dei musicisti americani, cioè chiaramente non di tutti i musicisti americani, di un certo tipo di musicista, e cioè che la grossa professionalità e la grossa serenità di questa gente va proprio a pesare e si fa sentire in quello che fanno, si fa proprio sentire poi sul disco, la senti proprio. E questa era una cosa che io ci tenevo a verificare e mi ha fatto piacere scoprire che non mi sbagliavo. L'esperienza vera, grossa, è stata quella di suonare con della gente di grosso livello, come George Terry, che è il chitarrista, il braccio destro di Eric Clapton, come Paul Harris, che viene da gruppi come i Manassas, di Stephen Stills, oppure ha suonato con Joe Walsh, poi George Perry, che addirittura viene da Crosby, Stills, Nash & Young.
Il sassofonista è qualcosa veramente di fantastico nella registrazione di questo album.
Sì, sì.
È un ragazzo di colore?
No, è un ragazzo bianco, giovanissimo tra l'altro, estremamente giovane, è un ragazzo di circa 22-23 anni.
La tua scelta del complesso, tutto straniero, diciamo, nessun italiano se non sbaglio?
Sì, in questo caso sì, la scelta, ti dirò, non sono stato io a curare la scelta dei musicisti, semplicemente è stato scelto il meglio che poteva offrire la zona di Miami, e la zona di Miami offriva veramente qualche cosa di eccezionale, perché appunto a Miami c'è il giro Bee Gees, il giro Clapton, Olivia Newton-John, eccetera. Quindi questi musicisti sono, puoi immaginare di quale livello sia.
Dunque, programma tuo per quest'estate?
Quest'estate, disco nuovo, ammesso che io riesca a scrivere qualche canzonaccia da registrare, perché sono a circa... a metà, diciamo che ho pronto metà disco, però io ho provato una facciata di disco, ho provato a chiedere alla mia casa discografica se si poteva fare pubblicare a metà prezzo un disco con una facciata solo, mi hanno risposto io per pigrizia, io farei anche una cosa del genere, però non mi sarà possibile, quindi devo scrivere un'altra facciata di disastri e per pubblicare. E questa cosa sarà, credo, registrata in agosto. Questi sono i programmi, poi io non riesco mai a rispettarli. Comunque i programmi sarebbero registrazione in agosto e uscita dell'LP verso ottobre.
Si sa già il titolo dell'LP o ancora?
No, non si sa, non ho idea.
E tournée quest'estate?
Tournée né quest'estate né mai, spero.
Sì, infatti...
Se poi sarò...
Ci siamo trovati a parlare ieri sera con Ivano. Non ama fare le tournée.
No, non amo proprio. Spero di non farle mai, oppure di farle solo in situazioni giuste che mi possano così dare una certa soddisfazione. E naturalmente questo perché vabbè, ho sempre evitato di fare le cose dal vivo perché ci credo poco, o quantomeno credo poco nella buona organizzazione delle cose dal vivo. Quest'anno ho fatto una tournée di due mesi, da gennaio, nei mesi di gennaio e febbraio, e infatti queste cose si sono rivelate vere, cioè con un gruppo eccezionale, con una voglia di suonare eccezionale, con tutto quello che vuoi eccezionale, ma senza una buona organizzazione alle spalle, la vita in tournée diventa molto molto difficile.
Va benissimo, e allora a questo punto ringraziamo Ivano, ringraziamo anche l'Anonima che ci ha gentilmente prestato il suo impianto di registrazione.
L'Anonima Sequestri.
L'Anonima Sequestri, sì, è ovvio. Che ha poi in Calabria l'Anonima Sequestri.
Beh, chiaramente, ma bisogna.
Comunque, ancora una volta grazie Ivano.
Grazie a voi.
Non lo so, magari ancora auguri per il prossimo album e una risentirci a presto.
Grazie, ciao.
C'era, e per chi quel giorno